Ad alta voce, Betty Pedrazzi legge i racconti di Raymond Carver, traduzione di Riccardo Duranti.
Conservazione. Il marito di Sandy se n'è rimasto sdraiato sul divano da quando è stato licenziato 3 mesi fa. Quel giorno, 3 mesi fa, era tornato a casa pallido e spaventato e con tutte le cose del lavoro in uno scatolone. «Buon San Valentino», aveva detto a Sandy, e aveva posato una scatola di cioccolatini a forma di cuore e una bottiglia di Jim Beam sul tavolo della cucina. Si era tolto il berretto e aveva messo anche quello sul tavolo. «Oggi m'hanno licenziato. Ehi, secondo te che ne sarà di noi adesso?» Sandy e il marito si erano seduti al tavolo. Avevano bevuto il whisky e mangiato i cioccolatini. Avevano parlato di quello che avrebbe potuto mettersi a fare invece di installare tetti sulle case nuove. Ma non gli era venuto in mente nulla. «Beh, qualcosa salterà fuori», aveva detto Sandy. Voleva essere incoraggiante. Ma anche lei aveva paura. Alla fine lui aveva detto che ci avrebbe dormito su. E lo fece sul serio. Quella sera si preparò il letto sul divano ed è lì che ha dormito ogni notte da quando è successo. Il giorno dopo il licenziamento si era dovuto interessare del sussidio di disoccupazione. Era andato in centro all'ufficio statale a riempire i moduli e a cercare un altro lavoro, ma nel suo ramo non c'erano richieste e neanche negli altri rami. Gli si era imperlata la faccia di sudore quando aveva cercato di descrivere a Sandy la ressa di uomini e donne in quell'ufficio. Quella sera si era rimesso a dormire sul divano. Aveva cominciato a passare gran parte del suo tempo lì, quasi che, pensava lei, fosse la cosa da fare ora che non aveva più un lavoro. Ogni tanto doveva andare a parlare con qualcuno per un possibile incarico e ogni 2 settimane doveva andare a firmare certe carte per incassare l'assegno di disoccupazione. Ma il resto del tempo lo passava sul divano. «È come se abitasse lì», pensava Sandy. «Soggiorna nel soggiorno». Di tanto in tanto sfogliava le riviste che lei portava a casa dal negozio e ogni tanto, quando rientrava, lo trovava immerso nella lettura del librone che lei aveva ricevuto in omaggio per essersi iscritta a un club del libro. Un volume intitolato «Misteri del passato». Lo teneva davanti a sé, con entrambe le mani, la testa china sulle pagine, come fosse attratto da quello che stava leggendo. Ma dopo un po' lei si era resa conto che non andava tanto avanti. Pareva proprio che stesse sempre allo stesso punto, intorno al secondo capitolo, a occhio e croce. Una volta Sandy aveva preso il libro e l'aveva aperto dove lui aveva messo il segno. Aveva letto di un uomo che era stato scoperto dopo avere passato 2000 anni in uno strato di torba, nei Paesi Bassi. Su una pagina c'era una foto. L'uomo aveva la fronte solcata da profonde rughe, ma l'espressione del viso era nell'insieme serena. Portava uno zucchetto di pelle ed era sdraiato su un fianco. Aveva le mani e i piedi rinsecchiti, ma per il resto il suo aspetto non era tanto terribile. Era andata avanti a leggere per un po', poi aveva rimesso il libro dove l'aveva trovato. Il marito lo teneva a portata di mano, sul tavolinetto davanti al divano. Accidenti a quel divano! Per quanto la riguardava, non voleva neanche più sedercisi. Non riusciva nemmeno a immaginare che in passato ci si erano sdraiati per fare l'amore. Il giornale arrivava a casa tutti i giorni. Lui lo leggeva dalla prima all'ultima pagina. Lei osservava il marito leggerlo tutto, fino ai necrologi e alla parte che segnalava le temperature delle grandi città, oltre alle pagine finanziarie, dove c'erano notizie di fusioni industriali e sui tassi di interesse. La mattina lui si svegliava prima di lei e andava in bagno, poi accendeva la TV e si faceva il caffè. Le pareva che fosse positivo e di buon umore a quell'ora del mattino, ma quando lei usciva per andare al lavoro, lui si era già sistemato sul divano con la TV accesa davanti. Il più delle volte era ancora accesa quando lei tornava a casa nel pomeriggio. Lui era seduto o sdraiato sul divano, vestito come quando andava al lavoro, in jeans e camicia di flanella. Altre volte, però, il televisore era spento e lui se ne stava seduto lì, con il libro in mano. «Come va?» le diceva quando lei arrivava a dargli un'occhiata. «Tutto bene», rispondeva lei. «E tu?» «Tutto bene». Le faceva trovare sempre una caffettiera pronta sul fornello. Seduti in soggiorno, lei sulla poltrona e lui sul divano, parlavano di come era andata la sua giornata al lavoro. Tenevano in mano le tazze e bevevano il caffè come fossero persone normali, pensava Sandy. Sandy gli voleva ancora bene, anche se si rendeva conto che le cose cominciavano a essere un po' strane. Era contenta di avere un lavoro, ma non sapeva bene come sarebbe andata a finire per loro e per chiunque altro al mondo. Al lavoro c'era una sua amica del cuore cui una volta aveva confidato quello che stava succedendo a suo marito, il fatto che se ne stesse sempre su quel divano. Chissà perché, alla sua amica la cosa non era sembrata tanto strana. E Sandy era rimasta sorpresa e anche un po' depressa. L'amica le aveva raccontato di un suo zio nel Tennessee. Quando questo zio aveva compiuto 40 anni, si era messo a letto e non si era più alzato. E poi non faceva che piangere, piangeva almeno una volta al giorno. L'amica aveva detto a Sandy che, secondo lei, lo zio aveva paura di invecchiare. Secondo lei aveva paura di beccarsi un infarto o qualcosa del genere. Ma ormai era arrivato a 63 anni e ancora campava, le aveva detto. Quando Sandy aveva sentito questa storia era rimasta di stucco. Se la donna diceva la verità, secondo i suoi calcoli quell'uomo era rimasto a letto per 23 anni filati. Suo marito aveva solo 31 anni. 31 più 23 fa 54. All'epoca anche lei sarebbe stata sulla cinquantina. Dio santo! Una persona non poteva mica passare il resto della propria vita a letto o sul divano. Se il marito fosse stato ferito o malato, oppure vittima di un incidente di macchina, la cosa sarebbe stata diversa. Lei avrebbe capito. In un caso del genere, sapeva che sarebbe stata in grado di sopportarlo. Se lui fosse stato costretto a vivere sul divano e lei a portargli da mangiare lì, magari addirittura a imboccarlo, beh, una cosa del genere avrebbe perfino avuto un aspetto romantico. Ma che suo marito, un uomo giovane e in buona salute, si rifugiasse in quel modo sul divano senza volersi alzare, se non per andare al bagno o accendere il televisore la mattina e spegnerlo la sera, era tutta un'altra faccenda. La faceva vergognare un po', e a parte quello sfogo con l'amica, non ne parlava mai con nessuno. Non disse altro neanche alla sua amica, quella che aveva lo zio che si era messo a letto 23 anni prima ed era ancora lì per quanto ne sapeva Sandy. Un pomeriggio sul tardi tornò a casa dal lavoro, parcheggiò la macchina ed entrò in casa. Appena varcata la porta della cucina sentì la TV accesa in soggiorno. La caffettiera era sul fornello a fuoco basso. Da dove si trovava in cucina, con la borsa ancora in mano, riusciva a vedere di là in soggiorno lo schienale del divano e lo schermo del televisore. Sopra c'erano delle figure in movimento. I piedi nudi del marito spuntavano a un'estremità del divano. All'estremità opposta, sul cuscino appoggiato al bracciolo, scorgeva un pezzetto di testa. Non si muoveva per niente. Forse dormiva, o forse no, e magari non l'aveva neanche sentita rientrare. Ma lei decise che la cosa non faceva la benché minima differenza. Appoggiò la borsa sul tavolo e andò al frigorifero a prendersi un po' di yogurt. Ma quando aprì lo sportello, fu investita da una zaffata di aria calda e viziata. Era incredibile lo schifo che c'era lì dentro. Il gelato, che aveva messo in freezer, si era squagliato ed era colato sugli avanzi dei bastoncini di pesce e dell'insalata capricciosa. Era finito anche nella terrina di paella e aveva formato una pozza sul fondo del frigorifero. Insomma, gelato sparso dappertutto. aprì lo sportello del freezer. Fu investita da un odore terribile che le diede il voltastomaco. Anche qui il gelato squagliato ricopriva tutto il fondo e ristagnava attorno a un pacco di carne macinata da 1,5 kg. Premette un dito sull'involucro di cellophane della carne e praticamente ci affondò. Anche le bracciole di maiale si erano scongelate. Era tutto scongelato, compresi il resto dei bastoncini di pesce, un pacchetto di spiedini e 2 confezioni di cibo cinese precotto marca Chef Sammy. I wurster e il sugo di pomodoro per la pasta che aveva preparato lei stessa erano scongelati. Richiuse lo sportello del freezer e prese il vasetto dello yogurt nel reparto frigorifero. Ne sollevò il coperchio e annusò il contenuto. Fu allora che chiamò il marito con uno strillo. «Che c'è?» disse lui, tirandosi su a sedere e voltandosi sopra la spalliera del divano. «Ehi, che c'è che non va?» Si passò la mano tra i capelli 1 paio di volte. Lei non riusciva ancora a capire se fino a quel momento avesse dormito oppure no. «Quest'accidente di frigo è andato?» disse Sandy. «Ecco che c'è che non va». Il marito si alzò dal divano e abbassò il volume della TV. Poi la spense del tutto e venne in cucina. «Fa un po' vedere», disse. «Oh, non ci posso credere». «Beh, guarda tu stesso», disse lei. «Adesso andrà tutto a male». Il marito guardò dentro al frigo e la sua faccia assunse un'espressione molto preoccupata. Poi rovistò un po' nel freezer e si accertò della situazione lì dentro. «Ma dimmi tu che altro ci deve capitare», disse. A lei venne di colpo in mente un sacco di cose, ma non disse niente. «Accidenti», disse lui. «Le disgrazie non vengono mai sole. Oh, questo frigorifero non può avere più di 10 anni. Era quasi nuovo quando l'abbiamo comprato noi. Senti, i miei avevano un frigo che gli è durato 25 anni. L'hanno passato a mio fratello quando si è sposato. Ancora funzionava. Oh, ma che succede?» Si spostò per guardare nella stretta fessura che c'era tra il frigo e la parete. «Non capisco», disse scuotendo la testa. «La spina è attaccata». Poi prese il frigorifero e lo scosse un po'. Facendo perno su una spalla, spostò l'elettrodomestico di 1 cm dalla parete. All'interno qualcosa cadde dal ripiano e si ruppe. «E che diamine!» gridò. Sandy si rese conto che aveva ancora in mano il vasetto dello yogurt. Andò al secchio della spazzatura, sollevò il coperchio e gettò via il vasetto. «Mi tocca cuocere tutto entro stasera», disse. Si vedeva già i fornelli intenti a friggere la carne e a sistemare le cose dentro le padelle o nelle teglie da mettere in forno. «Ci serve un frigo nuovo», disse. Lui non aprì bocca. Guardò un'altra volta dentro il freezer e scosse la testa da una parte all'altra. Lei gli passò davanti e cominciò a togliere le cose dai ripiani e sistemarle sul tavolo. E lui le diede una mano. Tolse la carne dal freezer e mise i pacchetti sul tavolo. Poi prese l'altra roba e la appoggiò in un punto diverso. Tirò fuori tutto. Poi prese i tovaglioli di carta e lo straccio e cominciò ad asciugare l'interno. «C'è stata una perdita di freon», disse, smettendo di strofinare. «Ecco che cosa è successo. Sento l'odore. È uscito il freon. È successo qualcosa e il freon è andato. Oh, guarda che l'ho già visto succedere a un altro frigo». Adesso sembrava calmo. Ricominciò a strofinare. «Tutta colpa del freon», disse. Lei smise di fare quello che stava facendo e lo guardò. «Ci serve un frigo nuovo», disse. «L'hai già detto? Oh, dove lo pigliamo? Non crescono mica sugli alberi». «Un frigo ci serve», disse lei. «Ne possiamo forse fare a meno?» «Può darsi di sì. Magari possiamo tenere le cose che vanno a male sul davanzale della finestra, come fanno quelli delle case popolari. Oppure possiamo procurarci una di quelle ghiacciaie col polistirolo e comprare un po' di ghiaccio tutti i giorni». Sistemò un cespo di lattuga e alcuni pomodori sul tavolo, accanto ai pacchetti di carne. Quindi si sedette su una delle sedie della cucina e si nascose il viso tra le mani. «Compreremo un altro frigo», disse il marito. «Certo, che diamine. Ci serve, no? Non possiamo mica andare avanti senza frigo. Il problema è dove ce lo procuriamo e quanto possiamo permetterci di spendere. Ce ne devono essere miliardi di frigoriferi usati in offerta negli annunci economici. Aspetta un attimo, e vediamo che dice il giornale. Oh, io con gli annunci economici sono un drago, disse. Lei si tolse le mani dal viso e lo guardò. Sandy, vedrai che adesso sul giornale troviamo un bel frigo di seconda mano, continuò lui. La maggior parte dei frigoriferi sono costruiti per durare una vita. Gesù, non lo so proprio che cosa gli ha preso a questo qua. È solo il secondo in vita mia che vedo andare alla malora così, all'improvviso. Spostò di nuovo l'attenzione sul frigorifero. Accidenti alla sfortunaccia schifosa, disse. Porta qua il giornale, disse lei. Diamo un'occhiata a quello che c'è. Ah, non ti preoccupare, disse lui. Andò di là, dritto al tavolinetto. Rovistò nel mucchio dei giornali e tornò in cucina con le pagine degli annunci. Lei spostò il cibo da una parte, in modo da far spazio per il giornale. Lui tirò fuori un'altra sedia. Lei lanciò un'occhiata al giornale e poi al cibo scongelato. «Mi tocca cuocere quelle bracciole stasera», disse. «E devo cuocere pure la carne macinata, e gli spiedini, e i bastoncini di pesce, senza parlare poi dei precotti». «Quest'accidenti di Freon», disse lui. «Senti che odore». Presero a esaminare gli annunci economici. Lui faceva scorrere il dito su una colonna dopo l'altra. Saltò in fretta quella delle offerte di lavoro. Lei notò un paio di crocette accanto a delle offerte, ma non si fermò a guardare che cosa lui avesse segnato. Non era importante. C'era una colonna intestata articoli da campeggio. Alla fine la trovarono, elettrodomestici nuovi e usati. «Ecco», disse lei, mettendo il dito sul giornale. Lui glielo spostò. «Fa un po' vedere», disse. Lei rimise il dito sul punto di prima. «Frigoriferi, cucine, lavatrici, asciugatoi, eccetera», lesse da un annuncio messo a rilievo nella colonna. «Il magazzino dell'asta». «E che roba è il magazzino dell'asta?» Aveva continuato a leggere. «Elettrodomestici nuovi e usati e altro ancora ogni giovedì sera, asta alle 7». «Ma è oggi?» «Oggi è giovedì», disse. «L'asta è stasera e il posto non è lontano, sta su Pine Street. Ci sarò passata davanti 100 volte, anche tu. Lo sai dov'è, no? Vicino alla gelateria Baskin Robbins». Il marito non disse niente. Continuava a fissare l'annuncio. Sollevò una mano e si tormentò il labbro inferiore tra due dita. «Magazzino dell'asta», disse. Lei lo squadrò per bene. «Andiamoci, che ne dici? Ti farà bene uscire un po' e vediamo se riusciamo a trovare un bel frigo. Due piccioni con una fava», disse. «Non sono mai stato a un'asta in vita mia», disse lui. «E mi sa che non ho voglia di andarci neanche adesso». «E dai», disse Sandy, «che ti prende? Sono divertenti. Anch'io è tanto che non ci vado, da quando ero piccola. Allora ci andavo con mio padre». Tutta un tratto aveva una gran voglia di andarci a quest'asta. «Tuo padre», disse lui. «Sì, con mio padre». Guardò il marito, in attesa che aggiungesse qualcos'altro, la benché minima cosa. Invece niente. «Alle aste ci si diverte un sacco», disse lei. «Può anche darsi, ma a me non va. Mi serve anche una abat-jour», insistette lei. «Ce l'avranno senz'altro una abat-jour». «Oh, ci servono un sacco di cose. Ma io sono disoccupato, te lo ricordi?» «Beh, io a quest'asta ci vado», disse lei. «Che tu ci venga o meno, tanto vale che ci vieni anche tu. Ma non me ne frega niente, se vuoi sapere la verità, per me è indifferente. Io ci vado comunque». «Vengo con te. E chi ha detto che non ci vengo?» La guardò un po' e poi distolse lo sguardo. Raccolse il giornale e rilesse l'annuncio. «Ma non ne so un cavolo di aste, però, come no? Bisogna provare tutto almeno una volta nella vita. E chi l'avrebbe detto che ci saremmo comprati un frigo all'asta?» «Nessuno», disse lei. «Però lo faremo lo stesso». «Va bene», disse lui. «Bene», disse lei. «Però solo se sei d'accordo». Lui annuì. Lei disse: «Mi sa che è meglio che comincio a cucinare. Preparo adesso quegli accidenti di bracciole e ce ne mangiamo. Il resto della roba può aspettare, la cucino dopo. Dopo che siamo stati a quell'asta. Però dobbiamo spicciarci, il giornale dice che comincia alle 7:00. 7:00, fece eco lui. Si alzò dal tavolo e tornò in soggiorno, dove si fermò un attimo a guardare fuori dalla finestra. Per strada passò una macchina, si portò le dita alle labbra. Lei lo vide sedersi sul divano e prendere in mano il libro. Lo aprì dove c'era il segno, ma dopo un minuto o due lo rimise giù e si sdraiò sul divano. Lei lo vide poggiare la testa sul cuscino sopra il bracciolo. Si aggiustò il cuscino sotto la testa e intrecciò le mani dietro la nuca. Poi non si mosse più. Dopo un po' lo vide spostare le braccia lungo i fianchi. Lei ripiegò il giornale, si alzò dalla sedia e andò in punta di piedi in soggiorno, a guardare oltre la spalliera del divano. Lui teneva gli occhi chiusi, il petto pareva alzarsi appena appena e poi riabbassarsi. Sandy tornò in cucina e mise una padella sul fornello. Lo accese e versò un po' d'olio nella padella, cominciando a cuocere le braciole. C'era stata davvero alle aste con il padre. Quasi tutte trattavano animali da fattoria. Le pareva di ricordare che il padre cercava sempre di vendere o comprare un vitello. A volte all'asta venivano messi in vendita anche attrezzi agricoli oppure oggetti di casa, ma per lo più si trattava di animali. Poi, dopo il divorzio dei genitori, quando lei era andata a vivere con la madre, suo padre le aveva scritto dicendole quanto gli mancava andare alle aste con lei. Nell'ultima lettera che le aveva scritto, quando era ormai adulta e viveva già con il marito, le aveva detto di avere comprato una gran bella macchina.
Posso pagare con il telefono?
Sì.
Tieni il telefono!
Tutti abbiamo riso a questo classico sketch comico di Scott Huggs. Ma che cosa c'è veramente dietro?
Il cuore della notte. Una telefonata l'aveva informata che suo padre era morto. La macchina che aveva comprato perdeva monossido di carbonio dal pianale e le esalazioni gli avevano fatto perdere i sensi mentre era al volante. Viveva isolato in campagna. Il motore aveva continuato a girare finché non era finita la benzina nel serbatoio. Lui era rimasto nella macchina fino a quando qualcuno non lo aveva trovato, giorni dopo. La padella stava cominciando a far fumo. Sandy ci versò altro olio e accese l'aspiratore. Erano 20 anni che non andava a un'asta e stava per tornarci stasera. Ma prima doveva friggere le bracciole. Che scalogna che il loro frigorifero avesse fatto cilecca. Però si rese conto che adesso non vedeva l'ora di andare a quell'asta. Cominciò a venirle nostalgia del padre. Adesso le mancava perfino la madre. Anche se con lei non aveva fatto altro che litigare, finché non aveva conosciuto suo marito ed erano andati a vivere insieme. Rimase in piedi, davanti ai fornelli, a girare la carne nella padella e a provare una gran nostalgia del padre e della madre. Sempre in preda alla nostalgia, con una presina tolse la padella dal fuoco. Il fumo veniva aspirato dal tubo sopra la cucina. Si spostò verso la soglia con la padella in mano e guardò di là in soggiorno. La padella era ancora fumante e goccioline d'olio bollente saltellavano fuori dai bordi. Nella stanza, ormai in penombra, riusciva appena a distinguere la testa del marito e i suoi piedi scalzi. «Coraggio, vieni di qua!» chiamò. «È pronto?» «Va bene», disse lui. Vide la testa alzarsi da un'estremità del divano. Rimise la padella sul fornello e si girò verso la credenza. Tirò giù un paio di piatti e li poggiò sul ripiano. Usò una spatola per staccare una delle bracciole dalla padella. Poi la trasferì su un piatto. La carne non sembrava neanche carne. Sembrava parte di una vecchia scapola o un attrezzo per scavare. Ma sapeva benissimo che era una braciola. Tolse anche l'altra dalla padella e la mise nell'altro piatto. Dopo un attimo il marito entrò in cucina, guardò ancora una volta il frigorifero che se ne stava lì staccato dal muro con lo sportello spalancato. Poi i suoi occhi misero a fuoco le bracciole. Rimase a bocca aperta, ma non disse niente. Lei attese che lui dicesse qualcosa, qualsiasi cosa, ma lui rimase muto. Sandy mise a tavola sale e pepe e gli disse di sedersi. «Siediti», gli disse, porgendogli un piatto su cui giacevano i resti della braciola. «Voglio che te la mangi tutta», gli disse. Lui prese il piatto, ma rimase soltanto lì, in piedi, a guardarlo. Allora lei si voltò a prendere il suo. Sandy tolse di mezzo il giornale e spinse il cibo all'altra estremità del tavolo. «Siediti», ripeté al marito. Lui si passò il piatto da una mano all'altra, ma rimase impalato in mezzo alla stanza. Fu allora che lei s'accorse delle pozzanghere d'acqua che si stavano allargando sul tavolo. Sentì anche un gocciolio. L'acqua stava scolando sul linoleum dal bordo del tavolo. Abbassò lo sguardo sui piedi scalzi del marito. Continuava a fissargli i piedi vicino alla chiazza dell'acqua. Si rendeva conto che mai più in vita sua avrebbe visto una cosa così insolita, ma non sapeva ancora come interpretarla. Le passò per la mente che avrebbe fatto meglio a mettersi un po' di rossetto, prendere la giacca e avviarsi a quella vendita all'asta, ma non riusciva a staccare gli occhi dai piedi del marito. Poggiò il piatto sul tavolo e restò a guardare finché i piedi non uscirono dalla cucina e tornarono di là in soggiorno.
Betty Pedrazzi ha letto i racconti di Raymond Carver. A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Avarone. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.